Buonasera a tutti, Radio Atlanta, via Londonio 18, Milano, in compagnia di Davide Secchi e alla regia Mauro Magnitosi.
In coro Mauro, buonasera.
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 Ciao Davide, ci sentiamo quasi più spesso ultimamente, mi fa molto piacere, ci vediamo e ci sentiamo, questa sì. È una cosa bellissima.
Nonostante la lontananza...
strepitosa.
No, la logistica non ci sta tradendo ultimamente, chiaramente. Però è chiaro che ci vediamo, ci sentiamo ed è bello condividere anche queste puntate, perché poi stasera hai un ospite che mi hai fatto conoscere, non fisicamente, non verbalmente, la scorsa settimana, e qui sono rimasto abbastanza sbalordito. Ho detto subito dentro la trasmissione e subito a Mauro Magnitosi all'interno delle sue preziosissime musicali.
Allora non perdiamo tempo, uh-huh. Vediamo se siamo già in diretta. Ava?
Sì.
Buonasera.
Buonasera a voi, ciao.
Come stai?
Bene, bene.
Allora, dobbiamo innanzitutto capire qual è il tuo nome d'arte, perché ne hai 15.
E no, è uno solo, dai, è uno ed è facile, l'hai appena detto.
Sì, Ava.
Introduci la nostra
assolutamente
artista.
No, perché nella tua pagina Facebook c'è anche uno shark, poi ne parleremo, sì, del motivo, eccetera eccetera. Allora, noi ci siamo conosciuti 5 anni fa circa, in una masterclass di Luca, sì, Chiaravalli, l'autore di Gabbani, e poi non ci siamo più sentiti fino a venerdì scorso.
Sì, è andata così.
Ma siccome
gli amori non finiscono, fanno dei giri immensi.
Fanno dei, ma non solo dei giri, proprio dei blocchi.
Ha citato una canzone.
Io ovviamente non l'ho colta come al solito. Qual era la canzone, Ava?
Quale?
Ah, vedi che hai fatto una citazione senza
Venditi.
Ah, Venditi. Giusto.
Che è uno dei tuoi autori preferiti.
Lo dimostra il fatto che ho subito colto la citazione. Ma siccome noi abbiamo un paio di amici in comune che si chiamano Luca Bellesi e Mauro Ottolino, Marco Ottolino, che abbiamo intervistato la scorsa settimana, ecco che è rinata questa cosa e ci siamo subito esaltati e abbiamo voluto averti qui con noi questa sera, quindi di nuovo benvenuta.
Grazie.
Che cosa ci racconti di bello? Da dove vieni? Che cosa fai? E poi ci racconti anche un po' che genere fai, che è tutto abbastanza incasinato per una mente e un orecchio non sopraffino come il mio.
Sì, sono Ava, sono una cantante e produttrice romana e l'anno scorso è uscito il mio primo album da solista dal titolo Lo Squalo e sono stata annoverata tra, diciamo, coloro che hanno portato il mumbaton in Italia cantandolo in italiano. Il mumbaton è un genere che in America esiste già da parecchio, più di 10 anni, ed è un incrocio tra il reggaeton e l'house, quindi a me piace definirlo un reggaeton più coatto, un po' più veloce del reggaeton normale, meno smielato, più spinto, con dei suoni decisamente più aggressivi che meglio, insomma, si sposavano con il mood che avevo l'anno scorso.
Tu hai usato un termine che io amo moltissimo, suoni aggressivi. Io e Davide, sì, ne discutiamo spessissimo. Adoro i cantautori aggressivi, cioè quelli che hanno da dire determinate cose e soprattutto determinati argomenti, ma in modo estremamente pungente. E tu sei una di quelli, no?
A quanto pare sì.
Hai
detto che sono una che non ha, che le cose non le mando a dire.
Assolutamente.
Diciamo, sono abbastanza famosa per questo in svariati ambiti.
Non solo musicali, quindi, a questo punto.
No.
Non ci conosciamo bene, però possiamo vedere dai tuoi video che hai non solo questa aggressività, ma hai questa forza speciale nel dire le cose.
Grazie, sono contenta che vi sia arrivato anche questo aspetto, al di là della musica e della scena, evidentemente c'è stata la capacità o l'intenzione di ascoltare anche con orecchie un po' più attente proprio i testi, che non è una cosa da poco in un momento in cui i suoni onomatopeici stanno prendendo il sopravvento sulle parole scritte e sulla poesia in generale.
Intervengo io dalla regia perché, per approfondire il discorso artistico di Ava, per cercare di capirne la coerenza,
e siamo qui apposta.
Il suo genere di appartenenza, se esiste solo quello, ce ne sono anche altri, la sua voce, la sua fisicità, il suo fascino e tutte le sue caratteristiche. Dovremmo però prima ascoltare un brano che io direi di mandare in onda e poi partono le domande.
Vuoi presentarlo tu, Ava?
E qual è?
Ah, ma ti ho mandato la scaletta e di conseguenza farò io. Shazam, lo ascoltiamo. Laura Avallone, in arte Ava, ci sei?
Sì, che ci sono.
Molto bene. Ci racconti questo pezzo, che è stato il pezzo di debutto, se non sbaglio?
No, in realtà è il terzo singolo del...
Ah, questo è il terzo?
Sì, è il terzo singolo che è stato estratto dal mio primo album, Lo Squalo. Questo è proprio Mumbaton e anche un po' di, diciamo, di jungle come genere, come influenze. Per riagganciarmi al discorso di prima, questo è un genere che in Italia è ancora abbastanza sconosciuto, perlomeno in italiano, perché per quanto riguarda invece cantanti e hit estere ne è pieno, insomma, anche nelle discoteche, anche a Roma fino a 2 anni fa, anzi, perché ho difficoltà a considerare il 2020
come anno reale.
Come anno reale, infatti io quest'anno festeggerò gli stessi anni che ho fatto l'anno scorso, perché mi sembra giusto.
Giusto, assolutamente.
E questo genere qui in realtà nei club, nelle serate black, sono già parecchi anni che è molto in voga. Quindi, però in realtà semplicemente non si sa che ha un nome e come si chiama tutto qua, ma è un genere conosciutissimo da Major Lazer a Beyoncé a J-Lo, anche Nicki Minaj hanno tutte fatto un brano Mumba, J Balvin, Sean Paul, è pieno insomma di cani Mumbaton famosi.
Ha appena citato una serie di artisti che vendono milioni di copie ancora oggi in un mercato che non consente più la vendita di milioni di copie.
Sì, tutta la parte dell'afro trap poi, da cui si è ispirato anche Achille Lauro con Tuarì, quello è il filone, diciamo.
Ma io sto imparando un sacco di cose questa sera. Tra l'altro volevo dirti che le tue parolacce nelle canzoni mi fanno vibrare l'anima. È il più grande complimento a un artista che abbia mai fatto in vita mia.
Grazie. Adesso parolacce, insomma, ogni tanto quando ci vuole qualcosa di un po' più esplicito.
Ah, ma però nell'ultima settimana ci siamo invece addentrati un po', io e Gianluca, in un brano, l'ultimo mi dice Gianluca, della tua ancora giovane carriera, che però non ha più appigli, ci sembra, con il Mumbaton. Confermi, neghi, che cosa sta succedendo?
No, confermo, perché dopo che è uscito Lo Squalo ho fatto un radio tour molto intenso, sono stata ospite in Rai anche più di una volta e ogni volta mi veniva detto, ma spesso e volentieri a microfoni spenti, che sarebbe stato interessante vedere un po' il lato più umano di questo squalo, di questo mostro. Mi chiedevano, ma c'è questo mostro, questo lato umano, questo squalo ha un cuore? Perché insomma tutto il primo disco è abbastanza forte, sia nei contenuti che nelle immagini. E io mi sono fatta la stessa domanda e ho detto, forse potrebbe essere interessante anche per me fare una sorta di passo indietro, metaforico chiaramente, tornare un po' alle mie radici cantautorali e trovare un ponte, un trend union che fosse tra Ava e quello che ero prima, cioè la cantante delle Calypso Chaos, una band di sole ragazze che ho avuto per 10-12 anni, con le quali facevamo brani miei più, diciamo, cantautorali elettropop.
Quindi scusami, il target qua cambia completamente però.
Sì, perché a livello di genere mi sono scostata dal Mumbaton e sono rimasta più sul pop, sì, con grosse influenze elettroniche chiaramente, perché da lì non mi sono scostata, io mi sono distaccata quasi completamente dall'acustico da cui venivo. Cosa che però vi anticipo, in realtà troveremo anche nel prossimo singolo, perché il singolo di cui stiamo, a cui fate riferimento voi, che è appena uscito, che si chiama Ti auguro ogni male,
che poi ascoltiamo,
giusto per il discorso di prima, che non sono una che le cose le manda a dire, comunque quell'aspetto non cambia, e è il primo di 3 singoli che saranno legati tra loro a livello di storia e anche a livello di videoclip. Quindi in questa canzone qui si vede già un'Ava diversa, ferita, se vogliamo dirla tutta, e nel secondo brano sarà ancora peggio, abbasseremo ancora di più i BPM, quindi torneremo molto vicino al cantautorato un po' più classico, seppur rimarremo con delle influenze sonore completamente sterofile, perché non ce la faccio proprio ad amalgamarmi al cantautorato italiano classico, non fa parte di me.
Per la gioia di Gianluca, tra virgolette.
Per la gioia di Gianluca, ok, meno male.
No, era una battuta. Vabbè, okay. Io sono un fanatico cantautorale. Anzi, ti domando, ma tu ti consideri una cantautrice?
Non è che mi considero, io sono una cantautrice, sono solo una cantautrice.
Che è una cosa importante, perché i modelli che prima ha citato, cioè quelli esteri sostanzialmente, sì, quelli che hanno successo nel filone Mumbaton o comunque nel filone electro, quello che volete voi, da Beyoncé a Jennifer Lopez, non scrivono niente.
Ma in generale a quei livelli credo che il discorso sia un po' più ampio di così. Ma anche qui in Italia non tutti i cantatori in realtà se le scrivono da sole le canzoni, quindi
assolutamente.
Ma certo, però ci sono state anche delle grandi interpreti del passato a cui poi noi ti abbiamo anche un po' accostato a livello vocale, tu, che non scrivevano assolutamente niente, però c'è stato anche un periodo in cui i cantanti, sia che facessero dance con 350 bpm o che facessero cantautorato, che facessero pop classico, però i pezzi se li scrivevano, tu te li scrivi,
sì,
che è una cosa stranissima. Oggi come oggi ancora di più.
Mi li scrivo e me li produco anche, nel senso, io produco quello che ascoltate, le basi musicali sono prodotte e arrangiate da me.
È una cosa importante questo, ma secondo te dovessi fare un passo ancora di più nel mainstream, diciamo così, dovessi entrare in determinati meccanismi, e probabilmente lo conosci questo argomento, ti costringerebbero a mollare un pochettino gli ormeggi, a fare le cose che fai solo tu da sola, e ti affiancherebbero qualcuno? Tu saresti d'accordo, non saresti d'accordo?
Io sarei d'accordo sempre a mettermi in discussione, soprattutto se ho a che fare con persone con più esperienza e che sono più brave di me. Quindi fin quando quello che qualcun altro può darmi mi aiuta a migliorare, ben venga, non sono gelosa delle mie cose.
Quindi fino adesso non hai trovato persone migliori di te?
No,
dai,
no,
è una battuta.
In realtà no, perché comunque anche quando ho lavorato con le ragazze per 10 anni ci sì. siamo sempre influenzate a vicenda, e anche il disco di Ava io l'ho coprodotto con Alessio Sbarzella, che mi ha dato una mano più che altro a livello di finalizzazione e qualcosina nell'arrangiamento ha messo. Questi progetti nuovi sono praticamente solo miei. Mm-hmm. E però anche in questo caso mi ha aiutato, cioè mi sono affiancata con Luca e Marco appunto della sì. Cubiz di Lugano. Il secondo pezzo l'ho fatto insieme ad Alessandro Canini, che è il produttore di Venditti, e il terzo brano non vi dico ancora nulla.
Assolutamente. Ma tu sei sotto casa discografica?
No, sono distribuita dall'Artist First di Milano, ma non ho alcun contratto discografico con etichette.
Tu lo stai cercando, lo speri, non te ne
sarebbe
può fregare di meno?
No, no, sarebbe interessante se non altro dal punto di vista di contatto e comunicazione, perché mi aiuterebbe a sviluppare meglio, a spingere di più il mio progetto, chiaramente. Quindi sì, non sono in una ricerca attiva, nel senso che in passato ho avuto contatti e quant'altro, ma non sto mandando in questo momento nulla. Aspetto di vedere cosa succede con queste cose nuove che stiamo facendo, che al momento stanno avendo un riscontro che non mi aspettavo, sia su YouTube che su, soprattutto anche su Spotify.
Però sai bene che il tuo riscontro è dovuto anche ai video pazzeschi che fai. Siamo d'accordo su questo.
Meno male, insomma, anche perché anche lì c'è uno sforzo.
Ma anche quello è un tuo sforzo? Anche quello è un tuo
sforzo?
Assolutamente
forza.
Sì.
Cioè, tu fai lo storytelling, fai il.
Quello lo faccio insieme al regista, però le macro idee spesso sì, sono mie o comunque mie del regista. Però sì.
E ti produci anche i video?
Purtroppo sì.
Attenzione, perché c'è Gianluca che sta già pensando a farti una proposta, magari.
No, non ancora. Penso a fine puntata, cioè fra 20 minuti a fondare.
Mandiamo un altro brano intanto.
Assolutamente, vuoi presentarlo tu, Ava?
Allora, abbiamo parlato di Ti auguro ogni male, però in scaletta me ne è messo un altro.
Esattamente, perché Davide fa sempre il cacchio che vuole, no. E quindi adesso noi mandiamo questo pezzo, così poi ci racconti anche perché ti piace, cioè quello che è in scaletta, e poi manderemo anche gli altri.
Certo.
Ah, ok, io ho scelto un brano bellissimo, attualissimo, appena uscito, che è la combo tra due delle mie artiste preferite, che sono Billie Eilish e la Rosalia.
Dopo ci dirai qualcosa di Rosalia.
Oh, assolutamente.
Vai col brano.
Can you let it go? something I have any choice in. If I wasn't important, then why would you waste all your poison?
Ava!
Così.
Ci sei, sempre sul pezzo. Allora, io ho un po' di domande da farti. Innanzitutto, tu fai dell'altro nella vita?
Sì.
Addirittura.
Che lavoro fai? Si può dire?
Sì, purtroppo. Come dice mia madre, è il lavoro vero.
Ma
un lavoro vero.
Le madri, lo sappiamo come ragionano.
Guarda, per farvela semplice, perché non è facilissimo da spiegare, diciamo che sono una manager di un'azienda internazionale.
Cioè,
è una risposta misteriosa questa qui.
Sarà anche una risposta misteriosa, no. Però diciamo che non fa l'insegnante in un asilo, che sarebbe una figata lo stesso.
Sì,
però
no, assolutamente. Sei comunque sul pezzo anche nel lavoro. Molto bene. Quindi si può dire...
Molto aggressive anche lì.
Ah beh, se fai la
cattiva del gruppo, sono quella cattiva, sì.
Sei quella che comanda, no?
Per alcuni aspetti.
E quindi diciamo così, tu lavori 72 ore al giorno, immagino, e poi ti dedichi alla musica.
E di notte mi dedico alla musica.
E quindi tu tutti buona parte del guadagno che hai, del ricavato che hai, lo dedichi alle produzioni, ai video, a studiare, a cantare, eccetera eccetera. Questo mi stai dicendo.
E alle cattive abitudini.
Io penso che tu ne abbia pochissime di cattive abitudini.
Anche perché non te le puoi permettere.
Esatto, tu non hai il tempo per
non
fare.
Non c'è il tempo, assolutamente. A meno che non ci siano due notti o due giorni nella stessa giornata. Mi sembra.
Posso organizzarsi.
Forse un paio di volte all'anno, ok, ci sta, ma non ne dubito fortemente, se no non saresti arrivata dove sei arrivata, no?
Beh, forse invece proprio perché ho anche un po' di cattive abitudini non sono mai arrivata chissà dove, dipende dai punti di vista, però non scherzo chiaramente.
Sono rimasto interdetto per qualche secondo.
Puoi chiedere a Luca, lui le conosce.
Ah, è vero. Ah, ok, chiamiamolo adesso, facciamo una telefonata al Bellesi. Molto, molto, molto bene. Quindi... Video te li
no,
fai.
Quello che mi interessava parlare
sì, sì.
È Rosalia. Rosalia,
ah,
noi
giusto, giusto.
Abbiamo programmato all'interno di Radio Atlanta già un anno fa e qualcuno ha osato anche guardarmi storto. Ma in realtà Rosalia, che recupera un certo tipo di etnia, lo sposa in un modo abbastanza alternativo e non troppo spudorato. Ecco, è lei un modello nuovo di mainstream che non debba per forza rincorrere le solite J-Lo o anche Beyoncé, che è bravissima? Al 100%?
Sì, sì. Sì, lei ha praticamente reinventato uno stile urban con forti strizzature d'occhio al reggaeton, quello tradizionale, mischiandolo con il flamenco, perché Rosalia è spagnola.
Eh sì, e il fatto è che, scusami, il reggaeton non si sente quasi per niente, cioè è proprio una mistura talmente...
Non in questo brano, però in altri suoi brani sì, tantissimo,
sì.
Malamente, con altura, sì sì.
Però non dà fastidio, capito? Io non sono un grandissimo fan del reggaeton.
Perché
neanche...
il reggaeton che arriva in Italia non è quello vero, non è quello bello,
ecco.
È la brutta copia di quello brutto.
E qual è quello bello?
Quello
bello è quello tradizionale, quello sudamericano, quello centroamericano, anche quello cubano è molto interessante.
Però ha strumenti diversi, tra l'altro, o no?
Sì, ha strumenti diversi, anche suoni diversi, ma quello che secondo me fa la differenza è l'artista, perché se qui in Italia si usa la base reggaeton per far cantare praticamente tutti... È normale che viene fuori una cozzaglia di cose uguali l'una all'altra, e che se non ci fosse l'artista tipo Baby Gay che si autoannuncia all'inizio della canzone, nessuno saprebbe se è un pezzo dell'amoroso di Baby Gay o di chiunque altro. Invece la Rosalia, nel momento in cui parte un pezzo, la prima nota che fa sai che è lei.
Perché?
Quindi,
perché Rosalia funziona all'estero e Ava invece deve sfondare 350.000 porte per arrivare?
Ava non funziona neanche in Italia, cioè per questo.
Ecco, perché invece all'estero una come Ava funziona, una come Rosalia sfonda e invece tu non riesci ancora in Italia a proporre la tua musica?
Ma perché io non valgo un'unghia di Rosalia, nel senso che lei è qualcosa, è un artista secondo me con la A maiuscola, che ha una voce innanzitutto allucinante, ha una voce che è qualcosa di inarrivabile, soprattutto quando fa le cose sue, perché qui non avete sentito una grossa espressione della potenzialità vocale che ha la Rosalia. E poi chiaramente, sicuramente alle spalle ci sono dei mezzi che io non ho.
Certo.
Nel senso, io non so cosa mi succederebbe a parità di opportunità di chiunque altro, perché non ci sono mai arrivata a quel punto. Io onestamente e senza falsa modestia vi dico che me la giocherei.
Ah, ecco, vedi che te la giocheresti. Però... prima dici di non essere, di non valere un'unghia di lei, e poi invece dici che te la giocheresti.
Ma non con lei, no, con Rosalia non c'è storia.
Beh, ma tu sei un'altra artista, giustamente.
Sicuramente, e però so anche riconoscere quando, come vi dicevo prima, so riconoscere se ho qualcuno più bravo di me vicino a me, non mi faccio problemi ad ammetterlo. La Rosalia per me è qualcosa di inarrivabile. Avrei terrore a fare un singolo con lei, nel senso, sarei contentissima di farlo e lo farei senza dubbio e me lo scriverei pure. Però mi tremerebbero le ginocchia, anche allo squalo tremerebbero le ginocchia di fronte a una come lei.
Quali sono i mezzi che ti piacerebbe avere, che Rosalia ha in questo momento, che tu non hai?
Beh, no. Sicuramente un contratto discografico che le garantisce una capillarità nella comunicazione molto importante, e una squadra che, esclusi diciamo chiaramente Luca e Marco, che adoro e che, certo, mi hanno appoggiato in questo nuovo progetto senza pensarci un secondo, altre persone come loro che però mi potrebbero far fare quello scalino in più.
Qual è lo scalino in più esattamente?
Avere la possibilità di essere passata per le radio, entrare in classifica e magari anche degli approcci a delle radio più grandi che hanno anche la televisione, RTL, Radio DJ.
Ci sono...
di modo che questi...
Prego, prego.
No, di modo che i miei progetti possano arrivare a un maggior numero di persone possibili, e questo purtroppo richiede anche una, parliamoci chiaro, cioè una disponibilità economica non indifferente.
Degli investimenti, assolutamente.
Sì.
Ma al di là della capillarità, ok, che ti potrebbero proporre delle major, che si chiamano così, no? Le chiamiamo così.
Lì e poi sarebbe da vedere, perché dipende come ci arrivi ad una major, perché le major sono piene di artisti, tra virgolette, perdonatemi il termine, di serie B, che magari vengono contrattualizzati ma non vengono lavorati.
Giusto. Quindi, no, infatti ti volevo porre la domanda: qual è lo scalino in più al di là della distribuzione che vorresti fare, che ti senti di fare? Quando tu parli di Rosalia e dici è inarrivabile, tu pensi che artisticamente hai, passami il termine, delle mancanze o qualcosa che vorresti fare in più?
Vorrei
a livello personale proprio.
Sì, vorrei poter lavorare con dei produttori in particolare.
Oh, ecco.
Hai dei nomi, insomma.
Hai dei nomi?
Sì, mi piace molto Dario Faini, Dardust.
Grazie.
Mi piace tanto lui, mi piace anche, parlo degli italiani, poi posso parlare anche di fuori, mi piace Charlie Charles e Marta Salogni, se devo pensare all'estero, Brian Eno, se devo sognare.
Vabbè, ci siamo, buttiamolo dentro.
Brian Eno comunque Luca... è abbastanza vecchiotto ormai, secondo me è un po' andatuccio, no?
Vabbè, Luca Pretolesi, tutti questi producer, Farrell, cioè se uno deve sognare sogna in grande, cioè fare pezzi con loro. Ma anche in Italia comunque non è che ci mancano le persone particolarmente brave, quindi...
Ecco, per raggiungere questi produttori, cosa bisognerebbe fare? Avere il solito contratto discografico, avere una
qualcuno che li conosce, che gli telefona e gli dice vuoi fare un pezzo con lei? Sì, ok, facciamolo. Questo serve.
Caspita.
Facciamolo,
servono,
allora.
Servono sempre delle entrée, diciamo così. Cioè, purtroppo la musica, come qualsiasi altro business, è basato fondamentalmente sulle pubbliche relazioni. E io non ho nessuno che mi cura questo aspetto a parte me stessa,
ecco.
Quindi chiaramente con tutti i limiti che ne derivano.
È la stessa cosa di cui parlavamo esattamente una settimana fa con i due produttori da Lugano. Io ero assolutamente propenso a credere che comunque Ava, con i suoi video, con la sua immagine, con la sua fisicità, con il suo carisma, con la sua voce, e riuscisse comunque a raggiungere una certa capillarità, anche perché adesso in epoca social, in epoca piattaforme in rete, soprattutto dopo questo controverso 2020 che ci ha digitalizzato ulteriormente, in un processo che probabilmente avrebbe comportato 5 anni, almeno in Italia invece è stato fatto in 6 mesi, e invece no, gli stessi produttori, come lo stesso Gianluca, mi hanno detto guarda che invece ci vuole qualcuno che parli, che introduca, che pubblicizzi, ci vuole un piano di comunicazione, di marketing.
Sì, senza dubbio.
Accidenti.
Ma soprattutto le pubbliche relazioni, perché anche a livello di marketing eccetera i processi, i macro processi di comunicazione sono abbastanza lenti. Sì, l'unico modo vero. Per velocizzarli sono le pubbliche relazioni, perché ripeto, io se e l'ho già dimostrato, perché io comunque su me stessa ho dovuto necessariamente scommetterci, altrimenti non ci avrei investito tutti i soldi che ci ho investito. Io sono strasicura che sono la gallina dalle uova d'oro di qualcuno. Il problema è che non mi hanno ancora scoperta e dovrebbero anche sbrigarsi. Io sono strasicura di essere una delle autrici più forti che c'è in circolazione in questo momento.
Minchia, cioè, queste sono le risposte.
Queste sono le cose che ci piacciono, soprattutto perché poco fa invece Brava. Ti sei un po' fatta a pezzi in confronto a Rosalia. Invece
non avete paragonato a Rosalia, santo cielo.
No, lascia stare che alla fine la gente non si rende conto, almeno i non addetti ai lavori, che ci siano tutte queste differenze esasperate. Tu ce ne rendi conto perché probabilmente sei una grande fan. E i fan alla fine vedono sempre tutto rose e fiori.
Sono romantici i fan.
Invece, magari Rosalia si sveglia e non sa cosa fare. Che ne sappiamo?
C'è un abisso tra le produzioni internazionali, certo, e le nostre. Se mi metti in Italia, però, io penso di non avere niente da cambiare a nessuno di quelli che c'è adesso.
Ma noi siamo assolutamente certi. Ma a questo punto, visto che
un altro brano.
Dici che sei la. E noi siamo d'accordo che sei la gallina dalle uova d'oro, ascoltiamo Donna Alfa.
Dal mio primo disco, sì, a maggior ragione.
Vai. Faccio come mi pare, Ava.
Ava, qua il nostro il qui presente regista, che è un vecchio marpione delle radio, visto che trasmette dal 1978, ha giustamente fatto notare, ma già dalla scorsa settimana, una certa somiglianza o comunque equivalenza vocale con una celeberrima cantante italiana che adesso, vabbè, è un po' a pezzi, però è stata gloriosa, come la sensualissima e grandissima e veramente cattivissima Loredana Bertè. A te piace? Ti senti comunque affine?
Io ringrazio per il complimento infinito, perché essere paragonata ad uno dei pilastri della musica italiana fa senz'altro piacere. Mi ritrovo forse nella psicologia della Bertè dei tempi d'oro, senza dubbio. A livello vocale non siete i primi che mi fanno questo accostamento, e me lo porto a casa con grandissima...
E non solo a livello vocale, eh?
A livello estetico anche?
A livello di
impatto,
di intenzione.
Ah, ok, perché insomma estetico non penso
no,
di somigliarle granché.
Però insomma non ti si può paragonare a Carmen Consoli, ecco, questo
ah, no, certo. è chiaro, siamo fatti un po' di una pasta diversa.
O Annalisa, per capirci, no. se dobbiamo paragonarti a qualcuno, e noi lo facciamo sempre, è sicuramente la Bertè la più vicina in assoluto.
Sarebbe male?
No, ma è così.
Mi fa molto piacere.
Senti, invece, altre cantanti che ti piacciono? Tu prima hai citato una serie di artiste che comunque si rifanno a quel genere. Invece, qualcuno che veramente ti ha fatto crescere a livello vocale, musicale, che ti ha ispirato, che ti ha fatto sognare, che hai vissuto come modello, che hai messo anche come poster in camera, non so.
Sì, diciamo che non essendo una ventenne, quindi come dice Corina Di Boris, ho gli anni che ho.
Sì, però sei stata una ventenne sicuramente.
Sì, e quando io avevo 20 anni ho avuto la fortuna di conoscere, diciamo, artisti che hanno fatto la storia della musica mondiale, cosa che adesso insomma non c'è più a quei livelli, perlomeno. Quindi io all'epoca ero ispirata proprio dalla Santissima Trinità, che secondo me erano Tori Amos, Kate Bush e Björk.
Ah.
Quindi loro tre sono state proprio il mio imprinting vocale e anche di scrittura all'epoca, chiaramente, quando si potevano scrivere quelle cose.
Tra l'altro molto differenti l'una dall'altra, se uno ci pensa, molto differenti.
Insomma,
certo, c'è una componente art molto marcata, però Kate è più intellettuale, Björk è più onirica, più stravagante, anche più strampalata in certe situazioni, e Tori Amos invece più classicamente pop, con il suo pianoforte, con la sua postura, non lo so, alla fine sì, c'è una linea comune, che un accostamento si può fare, però sono veramente diverse.
Però non so per quale motivo erano legate tra di loro. Tra l'altro, se non erro, c'è anche una copertina famosissima dei Rolling Stones con loro tre, quindi non a caso, insomma, hanno trovato un denominatore comune, hanno anche lavorato insieme, quindi per me loro sono state l'imprinting. A livello di pop, sicuramente quando avevo 5 anni ho iniziato a suonare la chitarra per colpa di Brian May, che è il chitarrista dei Queen.
Che sono uno dei gruppi preferiti da parte di Gianluca, non è vero?
No, però io considero Brian May il chitarrista più bravo in assoluto.
Non lo so, insomma, ci sono delle ribe infinite anche da questo punto di vista, però loro anche mi ispirarono tantissimo. David Bowie, Annie Lennox, i Roxette.
I Roxette, pensa un po'.
Sì, dai, da morire, gli Abba, Madonna. e poi io, essendo una musicista che viene dalla tradizione classica, sono chiaramente tuttora legata all'opera, quindi alla Callas. E più poi agli artisti famosi italiani, quindi vari Mina, Dalla, Battisti.
Diciamo che abbiamo citato tutti a questo punto.
No, ma c'è un cantautore con cui vorresti effettivamente collaborare? Alla fine spingiamoci, c'è un nome che ti piacerebbe con cui...
Dai.
Per esempio, la Bertè si faceva scrivere le canzoni da Ivano Fossati, che diventava donna per lei, cioè scriveva canzoni su donne, ma lui era un uomo, ed era assolutamente credibile. Chi è che potrebbe...
Ma scrivere per me in testi?
Sì, collaborare, cantare. Ma anche scrivere canzoni per te, certo.
Scrivere canzoni per me non saprei.
Guarda, te lo dico io.
No.
Enrico Ruggeri.
No.
Perché? Non penso.
Beh, primo perché scriveva per la Bertè.
Ah, sì, certo.
e quindi di conseguenza per...
No, magari per capire se c'era qualche poetica, qualche modo di scrivere che
piace,
ti piace.
Mi piacciono tantissimo Bugo e Pacifico. Pacifico. come si chiama quell'altro?
Mi hai messo in hype e poi in down immediatamente. Ero contento quando ho sentito Bungo.
Bungaro.
Che sono due cose abbastanza diverse.
Anche Morgan, in realtà, secondo me scriverebbe bene per me.
Se volessi ancora scrivere, Morgan, adesso sta di nuovo uscendo con delle cose, adesso non capiamo bene, potrebbe essere
nuove
un'illusione.
Polemiche a casa Morgan.
No, sta pubblicando sui social nuovi brani che faranno parte di un fantomatico nuovo album 27.000 anni dopo il precedente.
Che uscirà nel 2073.
Anche secondo me Morgan potrebbe effettivamente regalare qualche pregevolezza.
Sì.
Sì,
ma Morgan non credo. Ha mai scritto per altri Morgan? Credo di no.
Sì, come no.
Davvero?
Certo.
Sì, ma nessuno mi risponde.
Anche per Siria scrisse Morgan, se non ricordo male. Poi non so se la cosa andò in porto, ma...
Siria, che tra l'altro...
Anche perché lo tramo che disse proprio devo andare a scrivere un brano per Siria, quindi...
Ah...
Sì, abita vicino a casa mia, Gianluca.
Siria?
Sì, la vedo ogni tanto.
Davvero?
Sì, con le sue braccia completamente tatuate.
Fa la spesa alla Lidl.
Magari a fare un brano con Siria, con Marina Rei, con la Turci.
Ah, la Turci, giusto.
Che sono, sì, effettivamente sono un po' scomparse dalla scena, tutte e tre.
Ma no, anche qualcosina di interessante secondo me. A me, io personalmente scriverei, cioè mi piacerebbe scrivere per Nina Zilli,
sì.
Malika, sì. E Arisa, solo per queste tre.
Attenzione, Arisa. Hai visto, sì. Io e Davide che ci siamo stupiti immediatamente.
Abbiamo spalancato gli occhi contemporaneamente.
Arisa, il giorno che troverà il coraggio di fare degli esperimenti, usciranno cose incredibili da lei, però non ha secondo me intorno gli autori e i produttori giusti per adesso,
e neanche i cagnolini giusti che si porta sempre appresso.
Quello non lo so, no?
Comunque sta lanciando delle frecce notevoli,
sì.
Ava, cioè,
ci sono... un po' provocata, ragazzi.
Ma siamo qui, anzi questa è forse la nostra prima puntata dove siamo incredibilmente sobri con l'artista,
sì, molto rispettosi. Però visto che ci siamo adesso, lanciamo un nuovo brano,
sì. E guarda, ovviamente quello lo lanci tu, ed è il tuo super brano.
Esatto, questo è Ti auguro ogni male, e questa è la nuova Ava.
Tu sei quel giorno maledetto in cui ti ho detto scusa, ti richiamo, io non volevo mai parlare, non chiedevo mai una mano, e adesso come niente fosse tu mi dici ci vediamo. Ti volevo salutare prima di partire, ma non mi hai dato neanche il tempo mai di respirare, hai solo preso senza darmi mai, hai preso a piene mani, e adesso prima mi violenti e poi mi dici che non mi ami. Era una bugia, era colpa mia, era una follia, era colpa tua, solo una bugia, cosa vuoi che sia, ma cosa vuoi che mai sia.
Ava?
Eccoci.
Che sei, bella questa canzone.
Sei pronta?
Grazie.
Sei pronta perché abbiamo una sorpresa per te.
Allora, la sorpresa è questa. Da domenica notte questa canzone sarà passata in questa radio.
Diventerà Smash Hits della settimana.
Che meraviglia.
Ogni due ore le ore pari.
Mi raccomando.
Wow.
Cosa vuoi di più?
Cosa vuoi di più? Un Lucano.
Tutte le ore pari, anche le dispari. No, possiamo darti solo le ore pari.
Esatto, esatto. C'è il nostro direttore qua che è impazzito completamente.
Davvero? Grazie.
Sì. Guarda, Mauro, ti si può vedere qualche. No, niente, assolutamente.
L'uomo misterioso. L'uomo misterioso.
Quindi niente, noi siamo totalmente impazziti per il brano e anche per il video, ma a questo punto raccontaci la storia di questa canzone. È vera innanzitutto? Tu sei un'autrice che scrive robe vere o robe false?
Purtroppo è vera.
Davvero?
Cioè, ma anche il titolo è vero oppure certo. È solo una disperazione e quindi l'hai...
No.
La persona lo sa questo?
Probabilmente sì, insieme ad altre 10.000 persone che hanno ascoltato.
No. Non ne ho idea se la persona diretta lo sa e onestamente neanche mi interessa, perché da una parte mi pesa anche dover dedicare il rancore, non l'ho mai fatto prima d'ora.
Però ci riesci benissimo, eh?
Grazie, vero?
Sì, complimenti.
Venuta bene.
Ti rendi conto che una persona che ti ha fatto del male in realtà diventa il protagonista o comunque degli insulti,
sì,
o comunque di auguri non propriamente benevoli all'interno di un progetto artistico.
Ava, dagli due punti di SIAE a questo punto.
Certo. Mi è caduta un po' la corona in questo caso, perché sono famosa per essere una persona molto elegante, però questa è stata una storia particolarmente brutta, durata tantissimi anni, quindi il discorso è stato che una mattina proprio ho deciso, senti, io ne ho abbastanza di farmi passare le cose addosso e di fare quella che ne esce sempre con grossa eleganza, per una volta se ti devo dire qualcosa non è vero che ti auguro ogni bene, mi dispiace ma non lo penso, quindi ho detto la verità e mi sono tolta questo macigno dalla scarpa.
Sì, hai scritto una canzone che diventerà famosissima e...
Ah, questo non lo so, me lo auguro.
Beh, insomma, quanto siamo adesso? 10.000 views o qualcosa di più?
No, c'è YouTube che sta facendo il ricalcolo delle views perché era arrivato oltre le 20.000, poi me l'ha tirato giù, adesso le sta rimettendo tutte.
Cosa vuol dire lo sta tirando giù? Cioè non
perché
è...
Quando ci sono un po' troppe visualizzazioni, forse tutte insieme, le controlla, e quindi ho già ricevuto delle mail per dove mi hanno scritto che me le stanno ritirando su
YouTube. Questo è un complotto.
No, vabbè.
Scherzando. Senti, ma questo naturalmente, come hai detto prima, ci sarà anche un'altra canzone che non puoi svelare, che naturalmente anticipa un discorso più a lungo termine, quindi un nuovo album?
Non lo so. Perché non so quanto senso ha oggi fare i dischi.
Eh sì.
Ma questo lo stai dicendo condivido. In attesa che si riaprano le sale dei concerti, in attesa questo, che ci si possa riabbracciare, oppure in generale non ha senso?
Si sente, Davide,
generale,
che hai 60 anni ormai. Le sale
generale...
da concerti.
Perché non voglio sempre ripetere discoteche. Io cerco sempre cambiamenti di parole, di termini.
Diciamo che anche prima del Covid, proprio il senso del disco era un po' cambiato, perché se ci fate caso, perlomeno in Italia si sta, e non solo, ma in Italia soprattutto si va one shot, cioè ci sono artisti che veramente sbucano una volta l'anno, fanno un singolo, due singoli e poi riaspettano l'estate successiva, proprio perché è cambiata la metodologia di fruizione della musica.
Quindi, però poi spariscono questi cantanti, non credi, poi alla fine, questi pseudo artisti, diciamo così?
Beh, dipende, quelli un po' più rodati non spariscono e risbucano una volta l'anno, le varie, che ne so, Baby Cage, i Ferreri, è un po' tipo il Bublé che esce solo a Natale, anche noi abbiamo i nostri Michael Bublé che non sono natalizi ma sono estivi.
E che non sono dello stesso livello di Bublé probabilmente, però in generale ti piacerebbe fare questo, cioè essere un one shot stagionale, oppure fare un discorso più concept come si usava un tempo?
No, io onestamente, essendo della vecchia scuola, a fare un disco non ci metto nulla, nel senso che scrivendo tantissimo, producendo tantissimo, non avrei di questi problemi. Me li faccio nel momento in cui, come il discorso di prima, sto da solo a fare tutto. Se avessi un impianto alle spalle, una squadra che mi aiuta e mi lavora tutto quanto, per me allora avrebbe senso fare anche un altro disco.
Facciamo.
Volendo è pronto domani, nel senso che io ho solo l'imbarazzo della scelta di quale brani metterci dentro, però o potrei scriverne dei nuovi uno al giorno, due al giorno, cioè il Bellesi mi conosce molto bene da questo punto di vista, sa che sono una macchina da terra.
Che fortuna, anche caspita, che fortuna.
Quando mi chiamano gli altri per scrivere per loro, ci metto un attimo a fare tutto.
Facciamo una domanda provocatoria.
Sì.
Contratto discografico per 3 anni. 1800 euro al mese, tu molli tutto?
Non avrei bisogno di mollare tutto.
Ah.
No, non ci avrei bisogno di farlo. Però se fossi costretta a farlo non ci penserei due volte.
Oh. Ah, oh, e questo voleva sentire Gianluca. Questo non voleva mettere l'accento sui soldi, ma sull'intensità e sulla volontà nell'abbandonarsi a un progetto artistico.
Ma senza dubbio, ma io ho tutta la vita che lo aspetto, ho sempre detto, io ho la musica in testa da quando mi sveglio a quando vado a dormire, c'è solo una cosa che mi riesce a far togliere il suono dalla testa ed è quando vado sott'acqua al mare, solo il mare ha questo potere su di me, pertanto se io potessi, il sogno della mia vita è svegliarmi la mattina
sott'acqua.
E potermi permettere, sott'acqua, lo faccio già, ma potermi permettere di pensare solo alla musica, lo farei domani.
Caspita, oh. Mi sa che questo 2021 sta per nascere.
Chi lo sa?
Potrebbe succedere qualche cosa. Che brano possiamo mandare? Che siamo ormai quasi in addirittura d'arrivo?
Sì, forse. Beh,
no, tutti e due, dai.
Sì, dai, riusciamo.
In scaletta c'è uno dei precursori del Mumbaton, colui che ha portato il Mumbaton nel mondo, che è Major Lazer.
Fantastico, Major Lazer and DJ Snake, Lean On.
Laura Avallone, in arte Ava, e poi anche un po' di Shark, e poi anche quel vecchio gruppo che avevi con le tue colleghe che non ricordo il nome.
Calypso Chaos.
Tu sai che sono tipo le 7 e quindi la puntata sta per finire, e quindi è arrivato il momento dei ringraziamenti. Spero che ti sia divertita con noi.
Sì, assolutamente. Dammi
un bel sì, così.
Assolutamente sì.
Allora, progetti per il futuro, così ci esaltiamo e poi chiudiamo la puntata.
Progetti per il futuro,
a parte l'album eccetera, facciamo così: sogni per il futuro.
Sogni per il futuro?
Che poi è la stessa cosa.
Poter fare solo questo lavoro, quello è il mio sogno da sempre.
Allora concludiamo la serata davvero in bellezza.
Comunque Ava, hai una bellissima voce, non solo mentre canti, grazie, ma anche mentre parli. E mentre parli è completamente diversa da quello che uno potrebbe pensare ascoltandoti mentre sei di fronte a un microfono. È una cosa importante. Dai molta energia mentre canti e allo stesso tempo molta pace mentre parli.
Ah, grazie, mi fa piacere questo.
Quindi
sì, era un complimento.
Assolutamente sì.
perché magari rispondeva: no, io sono sempre aggressivo.
No, ma non credo proprio.
No, assolutamente no. Anzi, sono famosa per essere una persona molto moderata, molto posata, proprio perché in realtà nascondo quest'indole cattivissima.
Fantastico. E quello che naturalmente mi ha fatto notare anche prima Gianluca, che ti ha incontrato e ha detto: secondo me è così in realtà. Ma chi lo sa, magari invece scopriremo altre cose, altri elementi, altre qualità.
Sì,
io un po' di cuore ve l'ho fatto vedere, su, adesso col secondo singolo lo vedrete ancora di più, dopodiché basta, perché non è che posso sputtanarmi così, insomma, tutte le volte, quindi ho una reputazione.
Soprattutto non puoi sputtanare tutte le tue ex reazioni, voglio dire, se prima o poi.
No, assolutamente, questa meritava, per il resto no.
Questa meritava un disco intero, una canzone.
Chiudiamo con una delle eroine assolute di Ava, che è Tori Amos, che
è la mia canzone preferita della vita.
È un'artista molto complicata, molto complessa, molto generosa, però allo stesso tempo rabbiosa e timida nel contempo. Non so se ti è mai piaciuta Gianluca Tori Amos.
Non la conosco molto bene.
Però è stato un personaggio veramente importante anche negli anni 90. Tra l'altro fece uscire alla fine degli anni 90, inizio 2000, un album di cover assurdo dove rileggeva persino gli Slayer, però col pianoforte.
Sì,
fa una cosa indescrivibile.
Devo,
io ti invito
assolutamente
a sì, molto
concentrarmi su questo.
Ha coverizzato chiunque, da Nirvana agli Aerosmith, quindi...
però sempre in maniera Tori Amosiana, che è una cosa strana, che si fa così, esattamente. Allora Ava, noi ti salutiamo, stiamo veramente felicissimi di averti incontrato, speriamo di poterti vedere anche fisicamente quando finirà questa simpatica storia pandemica.
Da domenica siamo zona gialla, ci possiamo spostare, viva.
Ho capito, ma noi siamo a Milano.
Sì, siamo un po' distanti per però magari vediamo di inventarci un certificato di lavoro.
Esatto,
sarai presente in radio se vorrai. Grazie
a voi.
Grazie mille, grazie Davide Secchi, grazie a Mauro Magnitoso.
Grazie Gianluca, e qua finisce la puntata con Tori Amos.
Ciao a tutti.
Ciao a tutti, ciao.